tempi dei tempi, viveva in India un vecchio sultano che aveva tre figli, Hussain, Ali e Ahmed. In più era cresciuta a corte una fanciulla di incantevole bellezza, Nurunnihar, nipote del sultano rimasta orfana giovanissima. Accadde che i tre principi si innamorarono della fanciulla e ciascuno di loro la chiese in sposa al padre.
Figli miei, siate ragionevoli. Nurunnihar può sposare uno solo di voi tre. Vediamo quello che si può fare, eh? Dunque, ecco, vi metterete in viaggio e al ritorno chi di voi tre mi avrà portato la cosa più rara e straordinaria sposerà Nurunnihar.
I tre principi, travestiti da mercanti, si misero subito in cammino.
Ho sempre sentito parlare del regno di Bisnagaz e delle sue meraviglie. Certamente laggiù troverò quello che fa per me.
Dopo tre mesi di viaggio, il principe Ahmed raggiunse la capitale di Bisnagaz e andò subito al mercato. Qui fu attratto dalla voce di un mercante che magnificava le doti di un suo tappeto.
Guardino lor signori, questa rarità è un tappeto magico, lo giuro è verità. Per 30 borse d'oro io lo vendo, girar si può anche tutto il mondo e non trovar mai curiosità che piaccia, incuriosisca e diverta più di questo tappeto novità. Ci monti sopra in piedi oppur seduto, caro cliente, è in mente in un minuto. Ecco che il tappeto volerà e ti trasporterà in Cina, Europa, Africa e forse anche sulle rive del fiume Paranà.
Questo tappeto fa proprio al caso mio. Lo compro subito.
E il principe tornò alla reggia del padre a bordo del meraviglioso tappeto volante. Intanto erano arrivati anche gli altri due principi, entrambi sicuri di aver portato la cosa più rara.
Ecco, padre, un canocchiale d'oro che permette di vedere in qualsiasi momento una persona cara, non importa quanto essa sia lontana. Grazie a questo oggetto raro, il prescelto sarò senz'altro io.
Un momento, Ali. Padre, guardate, questa è una mela prodigiosa. Chi le dà un morso viene risanato da qualsiasi malattia. È una meravigliosa meraviglia.
Già, e il mio tappeto volante allora?
Figli miei, sono di nuovo in imbarazzo. Dovrete fare un'altra prova. Prendete arco e frecce. Nurunnihar sposerà colui che scaglierà la propria freccia più lontano.
La gara cominciò. Tirò per primo Hussain. Poi tirò Ali. Tutti videro che la freccia di Ali cadde molto più lontano di quella del fratello.
Adesso tiro io.
E Ahmed tese il suo arco fino allo spasimo. Poi tirò. Tutti videro la freccia partire velocissima, ma nessuno la vide cadere.
Ma dove è andata?
Cerchiamola.
Eccola. No, è solo un bastoncino.
Alza il piede.
No, non c'è.
La cercheremo fino a sera.
Ma nessuno riuscì a trovarla. Allora il sultano decise di dare in sposa la bella Nurunnihar ad Ali. Hussain, per il dolore, si ritirò nel deserto e nessuno lo vide più. Ahmed non voleva rassegnarsi alla sconfitta e si mise in cammino nella direzione verso cui aveva scagliato la sua freccia per ritrovarla. Cammina, cammina. A un certo punto il principe si trovò la strada sbarrata da una parete rocciosa e la sua freccia era proprio lì, per terra, come niente fosse.
Ah, sei qui, freccia! E pensare che ti ho cercata tanto. Ma che strano. La punta della freccia indica uno stretto passaggio fra le rocce. Vediamo dove conduce.
E il giovane, attraverso l'apertura, si inoltrò per uno stretto corridoio che scendeva fino nelle viscere della terra. Poco dopo si trovò davanti a una pesante porta, la spinse e una gran luce quasi lo accecò. Agli occhi esterrefatti di Ahmed comparvero sale riccamente addobbate, portici e stupendi giardini. Il principe procedeva sempre più ammirato in mezzo a quello splendore, allorché una bellissima fanciulla gli venne incontro.
Benvenuto, principe Ahmed. Io sono la fata Paribanu.
e da tempo ti ho scelto come mio sposo. Seguimi, ti farò visitare il mio palazzo.
Il giovane rimase molto stupito, ma la fata Paribanu gli parlò con tale dolcezza e fu tanto convincente che Ahmed ne rimase ben presto conquistato. Pochi giorni dopo furono celebrate le nozze e le feste e i trattenimenti durarono per parecchi giorni. E finite le feste per lo sposalizio, si fecero le feste in onore delle feste dello sposalizio. Poi vi furono trattenimenti in omaggio alla bellezza di Paribanu e gare e duelli in onore del principe Ahmed, valoroso quanto abile cavaliere. Insomma, nel palazzo di Paribanu e del suo sposo non c'era giorno che non si festeggiasse qualcosa. Un mattino però...
Mia regina, io sono felice di stare in tua compagnia, ma vorrei dare mie notizie al sultano, mio padre. Lascia che vada da lui a rassicurarlo della mia sorte.
Vai pure, mio signore, ma guardati bene dal parlare di me e del mio palazzo.
E il principe Ahmed partì alla testa di 40 cavalieri riccamente vestiti. Dopo poche ore, il sultano riabbracciava il suo figliolo prediletto.
Caro Ahmed, sapevo che non eri morto, perché la vecchia maga Kalibur mi aveva assicurato che godevi buona salute, anche se dopo aver consultato la sua sfera di cristallo non era riuscita a dirmi di più. Ma ora racconta, che cosa ti è successo? Dove vivi?
Ahmed raccontò al padre del suo matrimonio, ma non rivelò dove fosse il palazzo incantato nel quale viveva con la sua sposa. La visita durò 10 giorni, poi Ahmed partì, senza rivelare dove fosse diretto. Ma il visir del vecchio sultano, invidioso e geloso, cercò di mettere in cattiva luce il principe.
Hai notato, mio sultano, che nemmeno la più piccola traccia di polvere offuscava gli ornamenti brillanti e gli abiti dei cavalieri che scortavano il principe Ahmed? È evidente che tuo figlio non è venuto da lontano. Io credo che si nasconda qui vicino, nel tuo regno, magari per tramare qualcosa contro di te.
Non ti credo, visir. Comunque, lo farò sorvegliare dalla vecchia maga Kalibur.
E il sultano mandò la maga sulle tracce del figlio. La vecchia arrivò fino alla parete di roccia, ma non riuscì a capire dove fossero spariti il principe con i suoi 40 cavalieri. Allora, d'accordo con il sultano, restò in attesa che Ahmed ricomparisse. Ed ecco che un giorno il principe esce dalla roccia con il suo seguito. La vecchia indovinò che sotto c'era qualcosa di strano, di magico, e subito ebbe un'idea. Si stese a terra e cominciò a lamentarsi.
Ah, mamma mia, che dolore, come sto male. Cavalieri, aiutatemi voi, io muoio.
Ahmed, nell'udire quelle invocazioni, accorse e trasportò la vecchia nella reggia della fata Paribanu. La fata si rese conto subito dell'inganno e...
Siamo in un bel pasticcio, caro Ahmed. Questa non è una povera vecchietta, ma una maga che certamente ti ha seguito per ordine di tuo padre e che riferirà tutto appena uscita di qui.
Come potevo supporre?
Certo, caro, certo. Ora non ci resta che congedare la vecchia il più gentilmente possibile e attendere.
Quando il principe tornò a trovare suo padre, notò che era molto cambiato.
Ah, eccolo qua, il mio figliuolo prediletto, Sposa una fata potentissima e nemmeno me lo dice. Avevi paura che ti chiedessi qualche favore, qualche magia?
Il sultano era molto irritato col figlio e...
Ahmed, visto che tua moglie è una fata tanto potente, voglio che tu le chieda per me un regalo. Desidero un palazzo così piccolo che si possa tenere nella mano e che possa diventare così grande una volta messo a terra da contenere tutta la mia corte.
Ahmed, sconsolato, tornò dalla fata, ma essa sapeva già tutto e volentieri accordò il dono. Il sultano però, dopo qualche tempo, fece un'altra richiesta. Niente meno che l'acqua di lunga vita. Potete immaginare lo sconforto del principe Ahmed.
Non ti crociare, mio sposo e mio signore. Purtroppo io posso solo darti dei suggerimenti questa volta. Tu stesso dovrai andare a prendere l'acqua di lunga vita. Ecco come devi fare. Mettiti in cammino portando con te 4 pezzi di carne di agnello. Appena giunto alla fontana dell'acqua di lunga vita, getta a ciascuno dei 4 leoni che fanno la guardia un pezzo di quella carne. Prendi l'acqua e portala a tuo padre.
Ahmed fece proprio come la fata Paribanu gli aveva suggerito e arrivò dal padre con l'acqua prodigiosa. Ma il sultano...
Bene, adesso voglio che tu mi porti un uomo alto 50 centimetri, che sappia camminare, parlare e che sia più forte di 10 uomini messi insieme.
Ahmed tornò dalla moglie addolorato e mortificato oltre ogni dire. Ma Paribanu sorrise con dolcezza e gli disse:
«E qui ci vuole mio fratello Saibar. Prendo un chicco d'incenso fatato, lo getto nel fuoco e...»
Son Saibar, il nano più potente della terra. Del fuoco ho la forza, dell'incenso il mistero. La mia audacia sorprende il mondo intero. Son spadaccino, fucilatore di grandi pesi, sollevatore. Niente al mondo mi fa paura, anche se piccola è la mia statura.
Niente al mondo mi fa paura, anche se piccola è la sua statura.
Era proprio prodigioso il nano Saibar, fratello della fata Paribanu. Appena finita la sua presentazione, si mise in spalla una sbarra di ferro che doveva pesare non meno di 500 chili.
Opla, ecco, tanto per tenervi in allenamento, sapete. Cara sorella, eccomi pronto a seguire il tuo sposo.
I due si misero in viaggio, diretti alla reggia del sultano. La fama della forza straordinaria del nano, intanto, si era sparsa nel regno. Il vecchio sultano, dal canto suo, quando vide Saibar gettare a terra la sua pesante sbarra di ferro e farsi avanti, si prese una bella paura. Il nano, con gli occhi che lanciavano lampi, disse:
«Desideravi vedermi, grande sultano? Ebbene, eccomi! Che cosa vuoi?»
Volevo solo assicurarti della mia amicizia e raccomandarti la felicità del mio figliuolo prediletto.
Bene, c'è altro?
Niente, niente, ti assicuro. Arrivederci e grazie.
Da quel giorno il sultano non ebbe più il coraggio di chiedere nulla alla fata Paribanu e Ahmed poté vivere tranquillamente con la sua sposa nel bel palazzo nascosto nelle viscere della montagna.
Finisce così, questa favola breve se ne va.
Ma aspettate, e un'altra ne avrete. C'era una volta, il cantafiabe dirà, e un'altra favola comincerà.